Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Donare e perdonare. Meditazioni di Alois Scott Gasser e Clemens Sedmak. Proposte da Rosario Tronnolone.
Quando ci troviamo di fronte alla culla di un neonato e siamo invitati a porgergli gli auguri migliori, chiediamo che la sua vita abbia una buona riuscita. Una vita del genere non può essere paragonata ad una vita piena di successi materiali e neppure ad una vita facile. Astrid Lindgren, la famosa scrittrice svedese di libri per bambini, ha scritto che la vita degli uomini è simile ad una torta in cui mettiamo gli ingredienti, li mescoliamo assieme e poi la mettiamo in forno. Qui possiamo chiaramente distinguere tra una torta che è riuscita bene e un dolce che purtroppo non è riuscito per niente. Il risultato si deve cogliere con tutti i sensi. Lo si può vedere, sentire al tatto e all'olfatto e gustarlo, dicendo che un dolce è ben riuscito. Certo, la vita è un po' più complicata di un dolce. Ma riflettere su una torta offre alcune indicazioni. Come quando si cucina la torta, allo stesso modo succede nella vita per gli esempi e le regole, per le decisioni e i consigli, per il progetto e la messa in opera. Accanto alla buona volontà e all'impegno necessario, c'è anche la fortuna, intesa come momento non pianificato. Cerchiamo una vita che ci soddisfi, una vita che possiamo giustificare, consigliare. Una vita riuscita è una vita piena, con una direzione, con una profondità, una sostanza, un peso. La vita di un uomo impegnato e idealista è una vita piena, una vita che non scorre placidamente, ma che rappresenta un cammino con una meta, un cammino che conosce ben poco della noia e del vuoto interiore. Una vita riuscita è una vita feconda, che va oltre se stessa. È il segno di una persona matura e servizievole che aiuta le altre persone a crescere. Una vita riuscita è una vita di grande talento, nella quale troviamo le tracce della presenza divina che ci riempiono di gratitudine. L'arte di ricominciare ha sempre a che fare con l'arte di guardare all'insieme della nostra vita, di raccogliere, cercando qua e là, i singoli pezzi di un puzzle e di intuire passo a passo i singoli pezzi del mosaico. Trattandosi della nostra vita, che è una vita unica e inconfondibile, in questo rapporto sembra essere importante anche il rispetto del mistero, la capacità di vivere con le cose che non riusciamo a capire e che possiamo mettere semplicemente nelle mani di Dio, pieni di fiducia. Possiamo imparare molte cose sulla ricerca di una vita riuscita se guardiamo alla figura di Giuda. Giuda è uno dei figli di Giacobbe e antenato di Gesù, che viene nominato negli alberi genealogici in Matteo e in Luca. Lui è dunque di fondamentale importanza per la storia della salvezza cristiana, ma anche, come antenato di Davide, per la tradizione ebraica. Uno sguardo all'albero genealogico di Gesù fa vedere in profondità chi viene nominato In quale direzione va la storia della salvezza e come viene raccontata? La genealogia dà informazioni sull'origine, racconta le radici e l'appartenenza, dà indicazioni sull'identità. Nell'albero genealogico, l'identità di Gesù viene legata alla figura di Giuda. Tracce della vita di Giuda sono delineate tra il capitolo 29 e il capitolo 49 del libro della Genesi. Veniamo a conoscenza del successo raggiunto nell'intreccio d'un destino difficile. Vediamo allora questa storia in 7 punti. 7 punti che dicono cose importanti non solo sulla vita di Giuda, ma soprattutto sulla vita degli uomini. Primo punto. Tutti noi siamo parte di una storia più grande. Iniziamo la nostra vita con uno zaino che ci viene imposto, con il peso e la dignità di una storia che è iniziata senza di noi. Giuda è il 4° figlio di Lea, che è risaputo non essere la donna prescelta da Giacobbe. Fu trascurata e come risposta all'offesa, Dio aprì il suo grembo e partorì a Giacobbe 6 figli maschi ed una figlia femmina. Giuda si trova in una posizione poco in vista nella compagine familiare di Giacobbe, che conta 12 figli maschi, tra cui 2 dalla moglie prediletta, Rachele, e una figlia femmina. Giuda entra nella vita con queste condizioni di partenza, non certo scelte da lui, con la sfida di trarne qualcosa. Secondo punto. Il nostro destino è intrecciato a quello di altre persone. Non siamo soli o singoli individui in cammino verso la salvezza, ma comunità. La nostra vita dipende dalla vita degli altri uomini. Formiamo una comunione di destini. Giuda è parte di un nucleo familiare e quando i fratelli Simeone e Levi si rendono colpevoli e si macchiano di sangue perché massacrano un villaggio dei Sichemiti, ne è colpita anche la storia di Giuda, che non viene certo definito complice, ma fatalmente è legato ai suoi fratelli. Tracce delle vite altrui, dell'agire e del non agire, influenzano profondamente la nostra esistenza e ci troviamo di fronte alla sfida di vivere con esse. Terzo punto. Il nostro agire ha molteplici conseguenze. Giuda è colui che fa la proposta ai fratelli di non uccidere il loro fratello Giuseppe, semmai di venderlo. La proposta viene accettata mettendo in moto una valanga d'azioni. Se non avesse fatto questa proposta, Giuseppe non sarebbe andato in Egitto, non si sarebbe fatto onore, non avrebbe salvato dalla carestia la famiglia di Giacobbe. Dobbiamo vivere sapendo che il seme seminato cade su terreni differenti e possiamo lavorarci agendo in scienza e coscienza. Quarto punto. Ci cacciamo in una situazione difficile a causa di un comportamento cattivo. Nella Genesi, al capitolo 38, viene mostrato il destino di Giuda. Ha 3 figli e la nuora Tamar. Lui si rifiuta di dare la nuora in moglie al 3° figlio dopo la morte dei 2 figli maggiori, come prevede la legge, e se ne rende colpevole. In questa maniera Tamar non ha la necessaria assistenza ed è costretta a ritornare alla casa del padre. Tamar si maschera da prostituta, Giuda va con lei, le lascia un pegno. Tamar rimane incinta ed è Giuda che si infervora dicendo «conducetela fuori e che sia bruciata». Giuda è costretto ad ammettere che Tamar è nel giusto e non lui, perché lei rivela che suo suocero è il padre dei suoi gemelli. Non c'è nessun dubbio, lui si è reso colpevole, ha infranto la legge, si è comportato in modo immorale e poi ha incitato, pieno di sé, all'esecuzione di Tamar. Non c'è dubbio, egli paga un prezzo per il suo comportamento. Raccogliamo ciò che seminiamo. Il nostro agire porta con sé delle conseguenze che dobbiamo sopportare. Ma Dio ha il potere di cambiare i destini. Da un comportamento cattivo riesce a far portare buoni frutti. Sia Tamar che i suoi 2 gemelli vengono citati nell'albero genealogico di Gesù come precursori della storia della salvezza. Quinto punto. Crescita interiore. In due punti si parla chiaramente di Giuda che è cresciuto e maturato. Questo lo si vede anche nel fatto che è capace di condividere i propri sentimenti. Il condividere è la capacità di estendere i confini del sé oltre se stessi. Nel capitolo 44 della Genesi, Giuda si offre come sostituto di suo fratello Beniamino, pronto a servire da schiavo pur di liberarlo. Qui il fratello viene visto come parte di se stesso, diversamente da come Giuda considera suo fratello Giuseppe nel capitolo 37 della Genesi, quando ne permette la vendita. Giuda è dunque pronto a pagare il debito, ad assumersi le conseguenze del suo comportamento, a mettersi a disposizione per una cosa più grande. Questo è segno di crescita e maturità. Nel capitolo 46 della Genesi, Giuda diventa l'inviato che va in Egitto prima di Giacobbe per Giuseppe, per preparare l'incontro tra il padre e il figlio creduto ormai perduto. Anche in questo caso Giuda è d'aiuto per mezzo d'un fatto che originariamente era come fumo negli occhi per lui, l'amore di suo padre per Giuseppe. Anche qui lui diventa più piccolo perché un altro diventi più grande. Fa da mediatore, mettendo insieme i frammenti della vita. E grazie a ciò rende possibile la crescita altrui. È un segno di maturità permettere la crescita altrui. Sesto punto. Una vita riuscita è una vita benedetta. Nel capitolo 49 della Genesi troviamo la benedizione di Giacobbe sui suoi figli. Una benedizione che promette bene. Non sarà tolto lo scettro da Giuda. Anche se non viene negato l'antefatto che mediante le rapine, figlio mio, sei diventato grande. Una vita riuscita è una vita che è benedetta e di grande talento e che porta fortuna. La capacità di lasciare delle tracce nella vita non è solo una nostra capacità. Benedizione e grazia sono parte della vita dell'uomo perché sviluppi la sua efficacia. E infine, il settimo punto. La nostra vita produce una serie d'effetti che non possiamo calcolare. Nel Nuovo Testamento, nella lettera agli Ebrei, il discorso cade ancora una volta su Giuda. Gesù, come discendente di Giuda, non è sacerdote per discendenza carnale. Ciò chiarisce allo stesso tempo che è stato inserito un nuovo sacerdozio, nuove possibilità che non sussistono senza la linea genealogica proveniente da Giuda. È noto, infatti, che il Signore nostro è germogliato dalla stirpe di Giuda e che, riferendosi a questa tribù, Mosè non ha detto nulla riguardo al sacerdozio. Così in Giuda si possono trovare ulteriori tracce della vita che rende felici e dona la salvezza, una vita che è diventata un elemento importante della storia della salvezza. Se possediamo questa fiducia, dove la nostra vita deve giocare e gioca un posto molto importante nel progetto di salvezza di Dio, allora possiamo contare sulla fiducia che anche la nostra vita può riuscire con l'aiuto di Dio, commisurandola ai criteri di Dio e non a quelli del successo umano.
Rosario Tronnolone ha proposto Donare e perdonare. Meditazioni di Alois Scott Gasser e Clemens Sedmak, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.